Ciao, siamo le dottorande e i dottorandi in studi europei.
E questo è Vogliamo conoscerli? Il Parlamento europeo attraverso la storia dei suoi parlamentari.
Oggi parleremo di un eurodeputato attualmente in carica, seppur a fine mandato, che solo di recente possiamo dire si è affacciato al contesto politico europeo. O perlomeno, così si può dire se vogliamo relegare questo contesto a quello dei palazzi dell'Unione Europea. Ma se invece lo sguardo lo spostiamo anche su chi, quotidianamente, in modi un po' diversi, come salvando vite di naufraghi in mare e promuovendo l'integrazione tramite un lavoro inestimabile di prima accoglienza, allora possiamo dire che europeista convinto lo sia da tutta la vita. Nella ricerca della salvaguardia dei valori di uguaglianza, dignità e difesa della vita, che dopo gli orrori del secondo conflitto mondiale connotano indissolubilmente l'Europa moderna e che sono stati sanciti fin dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 e più di recente con la cosiddetta Carta di Nizza. Parliamo dell'onorevole Pietro Bartolo, eurodeputato a fine mandato dal 2019, uno dei candidati più votati, che ci ha concesso un'intervista da remoto dal suo ufficio a Bruxelles. Sono i giorni delle proteste degli agricoltori in Belgio e dal Palazzo di Vetro si possono scorgere i fiumi dei protestanti. D'altronde, per quanto i modi siano discutibili, anche da lì passa il sale della democrazia, ci tiene a sottolineare Bartolo. Iniziamo l'intervista chiedendo al parlamentare che cosa l'abbia spinto a candidarsi come eurodeputato, quanto la sua storia personale, la sua professione hanno influito in questa scelta e come il modello Lampedusa possa contribuire allo sviluppo di una riflessione anche a livello europeo sul tema migratorio. Una vita in realtà passata prevalentemente nell'isola in cui è nato e vissuto fin da quando ha iniziato a fare politica. Come è noto, già dai suoi libri e dal docufilm Fuoco a mare di Gianfranco Rosi, Bartolo è infatti un medico, quel medico di Lampedusa che ha soccorso migliaia di migranti appena arrivati sulle coste dell'Italia, dell'Europa. Bartolo ci dice che la sua scelta di fare il medico viene da un bisogno di sostenere economicamente la sua famiglia. L'alternativa sarebbe stata fare il pescatore come il padre. Tuttavia, è come se certi eventi della vita non fossero come legati da un filo rosso immaginario, l'abbandono della professione di famiglia, per così dire, è dovuto a un evento traumatico che Pietro visse da bambino quando una tempesta in mare lo lasciò naufrago per diverse ore e per poco non perse la vita. Dall'isola però non aveva intenzione di andarsene, sicuramente per badare alla famiglia, ma anche perché quella è la sua casa. Ottenuta l'abilitazione da medico, ritorna stabilmente a Lampedusa e da lì inizia la sua carriera come ginecologo. Poco turismo e tanto lavoro nella piccola isola, ma nulla in confronto a quanto accadrà poco dopo il compimento dei suoi 30 anni, quando dal 91 inizia il fenomeno migratorio, fino ad arrivare a livelli impressionanti e sconvolgenti nel periodo tra il 2013 e il 2015, raggiungendo e superando numeri annui a 7 cifre in relazione agli sbarchi tra Italia, Spagna e Grecia. Innumerevoli le visite, le partorienti in mare, le vite salvate per miracolo, nei confronti di persone sane ma stremate da viaggi della speranza, dopo giorni in mare. D'altronde, come Bartolo ci tiene a sottolineare e sottoscrivere se necessario, è falsa l'idea dei migranti malati infetti, detto da chi quegli esseri umani li ha visitati personalmente da medico, e soprattutto perché quel viaggio non è accessibile a chi soffre già di problematiche di salute. Un viaggio colmo di pericoli e trappole, quasi sempre dal cuore dell'Africa, tra il deserto soffocante, le prigioni e le torture libiche, ed infine nell'imprevedibile mare aperto. Purtroppo, infatti, Bartolo ci parla anche delle innumerevoli ispezioni cadaveriche che è stato costretto a fare, senza nascondere una certa commozione nel dirlo, e una certa rabbia, soprattutto, per non aver potuto più fare nulla. È da questa frustrazione, infatti, che Bartolo capisce che serve fare qualcosa di più, che il medico non basta, che c'è bisogno di cambiare narrativa sul fenomeno migratorio, dando un messaggio diverso, soprattutto per coloro che temono il diverso, temono il migrante, perché in primis non sanno chi sia, non sanno la sua storia, fomentati da certe personalità che sul respingimento e la xenofobia ne hanno fatto strategicamente il proprio mestiere. Ha scritto così libri, tradotti in buona parte del mondo, ha fatto da ispirazione e attore in due film, ed infine, visto che far commuovere e riflettere non bastava, ha puntato alla politica, quella europea in particolare, perché è quest'ultima che è convinto debba dare risposte, dal momento che quando queste persone sbarcano in Italia, sbarcano anche in Europa. Serve dunque un'azione coesa, serve redistribuire davvero e non sovraccaricare i paesi di primo ingresso. Dublino, infatti, Bartolo ci tiene ad affermare che si tratta effettivamente di un fallimento. L'intervista poi si sposta anche sugli argomenti di maggiore attualità, in particolar modo il cosiddetto pacchetto migrazione asilo, presentato lo scorso anno dalla Commissione europea e che lo scorso dicembre 2023 ha ottenuto l'accordo attraverso Consiglio e Parlamento europeo e che adesso necessita dell'approvazione finale.
Un insieme di proposte su più regolamenti, per cui lo stesso Bartolo ha lavorato, proponendo idee e modifiche grazie alla sua diretta esperienza sul campo, arrivando anche, per sua proposta, ad ottenere l'inserimento del principio di solidarietà obbligatoria tra Stati membri per la gestione dei flussi e la redistribuzione dei migranti. Un primo passo in una fonte europea derivata che mai si era compiuto ancora, nonostante trattasi di diretta applicazione dell'articolo 80 del Trattato di Lisbona. Tuttavia,
questo patto migrazione-asilo, Bartolo non nasconde che ha provocato certamente una certa delusione, perché le iniziative e l'ispirazione era molto alta. Tuttavia però, soprattutto da parte del Consiglio dell'Unione Europea, il risultato è stato fortemente ridimensionato. E la stessa iniziativa della Commissione puntava molto sui rimpatri, sui finanziamenti nei paesi di partenza, ma poco su una redistribuzione a tutti gli effetti con gli altri paesi dell'Unione Europea. Puntava poco sull'investimento nell'integrazione, nella cultura, nelle scuole. D'altronde, e questo viene sottolineato dall'onorevole come una forma di miopia dell'Europa, non ci rendiamo conto come l'Europa, l'Unione Europea, sta attraversando una crisi demografica senza precedenti e, scherzando, ma fino a un certo punto, Bartolo provocatoriamente ci dice che a breve o comunque nei prossimi decenni l'Europa rischia di diventare una RSA. In sostanza, dunque, questa della crisi demografica può essere l'occasione per cambiare rotta, può essere l'occasione per renderci conto che, purtroppo, anche se questi migranti non ci vanno tanto bene, in realtà anche di loro abbiamo bisogno, perché il calo delle nascite è evidente. E così, tornando al discorso sul patto migrazione-asilo, vediamo come, con la spinta appunto dello stesso Bartolo e di altri eurodeputati, si è riuscito quantomeno a correggere il tiro presentato dalla Commissione europea ed a insistere su certi punti in merito quantomeno a una quota di migranti che potranno essere redistribuiti negli altri paesi dell'Unione. Una quota, tuttavia, nettamente inferiore a quelle che sono le necessità. In sostanza, quindi, il commento di Bartolo, soprattutto davanti ai memorandum, a queste forme di intesa così, come potremmo dire, unconventional, che l'Unione Europea stipula con paesi come la Tunisia, come sta facendo in questi giorni anche con l'Egitto e l'Algeria, nascondono un intento di bloccare le partenze, senza nessun controllo su quello che verrà fatto in questi paesi. In questi lager, purtroppo, come li definisce Bartolo e come li definiscono molte delle ONG. Non è quello il meccanismo, non è quello il mezzo, sostiene Bartolo, perché a questo punto gli ideali di democrazia, di stato di diritto e di rispetto della vita privata, della vita e della dignità personale e il divieto di tortura restano soltanto delle bellissime proclamazioni di valore all'interno di carte fondamentali, ma che poi fanno distinzione tra chi europeo è e chi invece desidererebbe fortemente diventarlo. In sostanza, dunque, Bartolo resta abbastanza negativo sulla piega che sta prendendo la politica in tema migratorio in Europa, e non solo, ma anche negli stati nazionali, e così riferimento va all'accordo Italia-Albania, o anche al cosiddetto Piano Mattei, che tutto ha tranne che delle politiche effettive a livello di integrazione o a livello di sì, aiutiamoli a casa loro, come recitano gli slogan, dice Bartolo, ma non c'è una vera forma di aiuto quanto piuttosto di sfruttamento, quello che ha caratterizzato d'altronde nei secoli la politica delle potenze occidentali nei confronti del continente africano. E adesso tuttavia ci lamentiamo come siano loro gli invasori. Per cui o ancora stiamo attendendo l'approvazione finale di questo patto migrazione-asilo, Per quanto è abbastanza evidente, visto anche le elezioni europee incombenti, come il sistema di Dublino non verrà completamente superato e come i finanziamenti europei non andranno tanto all'integrazione quanto piuttosto a delle forme appunto di finanziamento in merito a rimpatri e a blocchi delle partenze. Quello che Bartolo cerca di insistere è come da anche la integrazione, la gestione del fenomeno migratorio passi la stessa integrazione europea. Un'Europa che comunque guarda il Mediterraneo, guarda la Siria e guarda quindi a queste condizioni senza però riuscire a trovare ancora una risposta e un metodo convincente, soprattutto proficuo ed efficace per cercare di gestire questo fenomeno che, per quanto venga ancora detta emergenza, ormai stiamo parlando di anni di emergenza, una situazione che in realtà è diventata sistematica e per cui, ci tiene a sottolineare Bartolo, dovremmo smettere di parlare di emergenza quanto piuttosto di fenomeno costante e su cui dobbiamo appunto necessariamente cambiare logica. Guarda dunque l'onorevole al termine dell'intervista ancora con un certo livello di rabbia, di commozione, ripensando alle ispezioni cadaveriche, ripensando ai sacrifici che ha visto, che ha dovuto fare con i suoi colleghi e soprattutto a quelli che sta ancora facendo quando per l'Europa tiene appunto seminari, convegni, quando parla con le persone, dagli studenti di ogni classe, scuola e grado, parlando fino ai suoi colleghi e alle organizzazioni religiose e politiche. Perché molte persone risultano brave, magari nel cercare di ascoltare queste storie, nel commuoversi, ma la possibilità di parlare con chi per più di 30 anni della sua vita ha avuto a che fare in prima persona con queste situazioni drammatiche è sicuramente una risorsa fondamentale. E dunque, diciamo che la vita che lo stesso ha impiegato e che sta impiegando per cambiare nella mentalità delle persone attraverso il suo ruolo di politico europeo è una forma di impegno che sicuramente serve nello scuotere le coscienze. Dovremmo guardarci alla storia e guardare anche alle nostre origini e alle nostre radici quando pensiamo al fenomeno migratorio, ricordandoci come forse è stato lo stesso Enea raccontato da Virgilio, fuggendo da Troia in fiamme, il primo migrante.
Avete ascoltato Vogliamo conoscerli? Il Parlamento europeo attraverso la storia dei suoi parlamentari.
Un podcast a cura del Dottorato in Studi Europei, con la collaborazione del Servizio e-Learning, Multimedia e Strumenti Web dell'Università di Genova e di Unigeradio.